Gli anni Ottanta sono stati caratterizzati da una maggiore presa di coscienza che ha portato ad uno sviluppo più professionale della radio. Purtroppo, per fortuna, la radio iniziava a diventare seria, sempre che questo sia il termine appropriato. Iniziarono i primi problemi legali, soprattutto con la SIAE, per i diritti d'autore. Utilizzavamo ovviamente dischi e quindi materiale da essa gestito. Non esistevano ancora normative precise, quindi ogni radio si comportava come riteneva opportuno, in base a quello che credeva giusto e in base anche ai rapporti con i funzionari locali SIAE. Nessuno si sarebbe mai sognato di pagare diritti d'autore per la musica mandata in onda e tantomeno riconoscere alla SIAE il diritto di poterli pretendere. Quindi entrammo comunque nella cordata dell'avvocato Porta di Genova, il quale intraprese una vera e propria guerra al fine di tutelare un grande numero di emittenti italiane per non far passare il principio, detto in poche parole, che queste povere radio dovessero riconoscere una qualsiasi cifra, anche simbolica, per programmare musica tratta dal repertorio dell'ente stesso. Iniziamo, nonostante nessuno sia nato imparato, a mettere paletti agli speakers, chiedendo maggior impegno per garantire agli ascoltatori una più alta qualità delle voci, ad organizzare un serio palinsesto orizzontale per una gestione dei programmi più mirata e a strutturare una vera playlist. Fino a quel momento, insomma, il criterio di scelta della musica da proporre era quasi esclusivamente fare attenzione a non programmare di nuovo i dischi usati dal precedente conduttore. Ci impegniamo ad inquadrare meglio la pubblicità creando dei clock e una seria programmazione delle barre, utilizzando per la realizzazione degli spot i primi studi di registrazione che avevano una maggiore professionalità e disponibilità di voci, a strutturare una rete commerciale che potesse operare nelle varie aree di copertura della radio, questo stimolato soprattutto dall'esigenza di coprire in modo oculato i costi di gestione che ovviamente lievitavano. Sono stati passaggi fondamentali per la radio, ma a tutto c'è il rovescio della medaglia. La radio era diventata una vera attività commerciale, un lavoro insomma, di conseguenza molto spesso venivano fatte scelte obbligate, da un lato per andare incontro al mercato e quindi pilotate dagli sponsor, da un altro mascherate da soluzioni di business ma in realtà dettate da contrapposizioni interne, gelosie, da situazioni ed equilibri personali di posizionamento, di ruoli interni che quasi sempre erano spinti dall'esigenza di primeggiare l'uno sull'altro in una logica di non fare gruppo e aggiungo in un progetto di sviluppo sterile che non poteva portare e non ha portato da nessuna parte, pilotato spesso non dai soggetti direttamente interessati, ma da coloro che in pubblicità si definiscono influenzatori. Come si dice? Succede nelle migliori famiglie.
Nel frattempo, sempre nella prima metà degli anni Ottanta, le radio iniziavano, oltre che a prendere accordi più precisi con le case discografiche per inserire nei palinsesti nuovi dischi e nuovi artisti, e quindi per mettere di fatto un controllo sulle playlist, dando così inizio a una globalizzazione musicale, a produrre direttamente musica come merce di scambio, come veicolo per entrare nelle discoteche e come supporto pubblicitario. Il primo segnale partì dal DJ, per eccellenza, Claudio Cecchetto, con Gioca Giù, ma il vero boom fu quando entrarono in classifica dischi fatti da gruppi di vari DJ di varie radio, tra le quali primeggiava Radio 105. Anche altri giovani, poi diventati famosissimi, come Ryan Paris, iniziavano, grazie anche alla radio, a realizzare la loro musica, come traspare chiaramente da una nota dell'artista. Io, che avevo verso la fine degli anni 70 già partecipato a programmi notturni su Radio Città Futura a Roma, scalpitavo però per la musica come cantante e musicista. Era il periodo del primo Festival Internazionale di Poesia, dove ebbi la fortuna di parlare a lungo con Allen Ginsberg e declamai una mia poesia alla serata finale e mi iscrissi al primo Festival Rock italiano con la mia band, Fabio Dali e i Gigolos. Il caso volle che il tastierista dovette partire per il militare e così mi misi alla ricerca di un nuovo tastierista. Parlai con Fabio Liberatori degli Stadio, presentatomi dal mio batterista, e lui mi mise in contatto con Pierluigi Giombini, l'inventore della Dolce Vita, e di Alain Chopin, oltre a tantissimi altri successi. A lui piacque la mia voce, ma disse che non faceva musica cantata in italiano, così dopo l'incontro a casa sua nel pomeriggio, dove ebbi uno shock di piacere immenso ascoltando due sue complete produzioni Masterpiece e You Are a Danger, nella notte mi chiusi con il mio amico Emanuele Luzzi, figlio del grande critico di jazz italiano, e facemmo una mia canzone in inglese, You Gonna Say My Love, Tu Salverai il Mio Amore. A Giombini, quando l'ascoltò, piacque molto e qualche giorno dopo mi telefonò e mi disse che aveva scritto una canzone per me. Era Dolce Vita. Yes, la vita è anche dolce. Quindi, uno più uno fa due, iniziamo anche noi l'avventura, anche se sinceramente qualcosa avevamo già fatto. Coniamo con Sandro il genere honky, che conosciamo solo noi, era comunque un brano molto ritmato, qualcosa ripreso dal gruppo MFSB e riadattato con l'inserimento di effetti sonori vari, che per non cadere in vocaboli scurrili che non riporto, ma immaginatelo pure. Registrammo all'RPR, uno studio di registrazione attrezzatissimo, nato in quel di Ponzano, con l'amico Roberto Talarico, un demo, un provino, del genere disco rigorosamente in inglese. Cercammo di capire a quel punto come fare per trovare un produttore e una casa discografica per realizzare il disco, quello vero, in vinile. Ci rivolgemmo a un amico musicista che avevo conosciuto durante una serata proprio al PG93, dove anch'io lavoravo come disc jockey, e che a quel tempo aveva già prodotto vari artisti e molti dischi di successo dei Collage.
Riuscimmo a fissare un incontro e via, a Milano, per far ascoltare l'idea. Dopo un po' di peripezie, come in ogni bella storia che sia degna di questo nome, arrivai a Milano in via Verchet alla mitica Ricordi. Lì trovai un messaggio che mi era stato lasciato, avessi avuto il telefonino. Diceva di recarmi il giorno seguente a Rimini, dove per motivi di forza maggiore era stato spostato l'appuntamento. Dopo aver unito l'utile al dilettevole, in quel di Milano avevo anche un appuntamento con Anita, un'amica del mare, presi di nuovo il treno e via verso Rimini. Dormii un paio d'ore alla stazione di Bologna, in quella tragica sala d'attesa, e il giorno dopo ci incontrammo al piano interrato del Palazzo di Rimini, dove in quegli anni operava uno dei più importanti studi di registrazione d'Italia. Lì incontrai il caro amico Angelo Valsiglio, poi produttore di Laura Pausini, ed il famoso autore Daniele Pace. Da lì, per farla breve, altrimenti dovrei scrivere un altro libro, iniziò con la grande Ricordi l'esperienza e l'avventura artistica con i gruppi che insieme ad Angelo fondammo: Under Final con Tell Me Now, in seguito Moscow con Comeback, che ci hanno portato a calcare importanti palcoscenici sia in Italia che in altre nazioni, ed insieme a Carlo Corbinelli a fondare la Moss Records. Per promuovere i vari dischi, questa entusiasmante esperienza discografica ci ha portato a visitare un gran numero di radio sparse per l'Italia, come si dice, dalle Alpi alle isole. Quindi molti ricordi, anche per questo, sono legati alle radio libere. Non ci sono motivi particolari, forse l'accoglienza che queste emittenti ci avevano riservato o la disponibilità dei calabresi o forse altro, ma ne ricordo molto volentieri e con gioia alcune: RC International a Reggio Calabria e Radio Veronica a Catanzaro. Amo ricordare anche un paio di altre esperienze di vita vissuta: la nostra partecipazione alla trasmissione di Scoring, la prima in assoluto in cui abbiamo cantato su Rai 1, dove Tommy Kelvin, il nome d'arte del collega e amico Luciano Calvani, fiorentino newyorkese Doc, ed io, il duo Moscow, registrammo la puntata del programma insieme a Joe Cocker, Richard Kleiderman e Howard Jones. Immaginatevi il nostro imbarazzo e stupore trovarsi accanto a miti di quel calibro, possiamo dire colleghi, per questa prima esperienza. Ricordo anche una simpatica intervista effettuata da un giovane ma preparatissimo Carlo Conti nel garage di sua mamma, dove aveva allestito un semplice ma professionale studio di registrazione. In seguito il lavoro artistico è proseguito con la produzione di dischi per altri cantanti, parallelamente allo sviluppo dell'attività nel mondo della comunicazione. Cosa curiosa che mi è capitato di scoprire proprio in questi ultimi mesi grazie ai nuovi media è un sito realizzato da Roald, un giovane di Buitenpost, una cittadina olandese, guarda caso nato il 30 settembre e chissà perché appassionato della dance italiana anni 80. Il sito contiene una ricca lista di dischi di successo di quegli anni, tra i quali molti da me prodotti, compreso il duo Moscow, del quale, come scrive, è un accanito fan.
Nel frattempo il settore stava subendo importanti sviluppi. Fu costituita con esattezza nel 1985 FRT, l'associazione di categoria degli imprenditori radio-televisivi privati italiani, che oltre al settore televisivo rappresentava una larga fetta di radio in termini di ascolto e di fatturato. Lo stesso anno nasceva anche l'associazione di categoria ARM, trasformatasi nel 91 in AER, che ha visto come indiscusso protagonista per tutto questo tempo l'avvocato Rossignoli, che non c'entra niente con gli sci, tutt'oggi presidente del coordinamento Aeranti Corallo, che rappresenta circa i tre quarti dell'intero comparto. Nato nel 1998 dalla fusione delle tre associazioni di categoria, AER appunto, ANTI, la prima del settore, nata addirittura nel 1974 e fondata dall'avvocato Porta, che ne è stato presidente per lunghi anni, e Corallo, Un'altra realtà è l'associazione di categoria indipendente no profit, nata a metà degli anni 70 pur avendo assunto vari nomi. Comitato Difesa Montecavo nel 78, AEL, Associazione Emittenti del Lazio nell'80, Coordinamento Nazionale Emittenti nell'81 e dal 1985 CONNA, Coordinamento Nazionale Nuove Antenne. Parallelamente le radio, o perlomeno alcune radio, fecero grandi passi avanti, si formarono i primi accordi. Un esempio di collaborazione possiamo ben dire di scambio della serie: se io do una mano a te, tu dai una mano a me. Vi fu già dagli inizi degli anni 80 la creazione dei pool sportivi per le radiocronache delle partite di calcio. In pratica ogni radio nella città dove veniva giocato il campionato di una determinata serie si impegnava a realizzare e inviare l'audio della partita in diretta e via telefono alla radio nelle città della squadra ospite. Fantastico. Alla fine del decennio, in particolare nel 1988, con una forte spinta dell'UPA, nacque, con la presidenza di Felice Lioi, Audi Radio, benedetta o maledetta, e fu commissionata e realizzata la prima indagine ufficiale per avere dati concreti sugli ascolti radiofonici in Italia. Parallelamente, da un punto di vista normativo, la Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1988 annunciava due proposte di legge di iniziativa popolare sull'emittenza radiofonica privata locale e sulla regolamentazione del sistema radio-televisivo. Sempre nello stesso anno nacque Isoradio, un progetto radiofonico innovativo per gli automobilisti utilizzando per la diffusione una rete di fibra ottica. In galleria allora non si sentiva, adesso sì. Il settore commerciale, o meglio pubblicitario, cercò di organizzarsi. Enzo Campione fondò sempre nell'88 Radio e Reti, divenuta una delle più quotate concessionarie per la raccolta di pubblicità radiofonica nazionale. Beata, e ringraziamo sempre la pubblicità. Altre radio, soprattutto agli inizi degli anni 90, per avere una copertura maggiore del territorio regionale e nazionale e creare quindi nuovi contenitori pubblicitari più appetibili per un mercato più vasto ed in forte sviluppo, consolidarono le prime forme di circuito già create anni prima. Nacquero le syndication, che credo sia una parola inventata. Tanto per citarne un paio, c'era Radio Margherita di Palermo e Radio Cuore del gruppo Media Hit di Ponsacco, che è stata ed è un significativo esempio di grande radio nazionale nata e sviluppata nella provincia grazie a felici intuizioni di Loriano Bessi. Oltretutto, queste nuove strategie commerciali e forme di aggregazione trovarono terreno fertile e molte affiliate, in quanto andavano a colmare carenze strutturali delle radio locali più piccole che, grazie a queste sinergie, mettendo a disposizione i loro impianti, riuscivano a coprire fasce importanti dei loro palinsesti con programmi sempre di una qualità nettamente superiore ed attrarne quindi vantaggi in termini qualitativi e soprattutto economici, certamente perdendo quelle caratteristiche tipiche del territorio. Quasi sempre l'abbinamento delle due tipologie di palinsesto, parte con produzioni locali e parte utilizzando proprio la programmazione nazionale, perlomeno in una prima fase non funzionava proprio per la troppa diversità dei format. In seguito, dopo una specifica scrematura, furono messi a punto meccanismi che ne garantirono il consolidamento, un po' come il cambio gomme alla Ferrari, ci hanno messo un po' ma poi sono tornati alle lucette. Parallelamente, con accordi e soprattutto investimenti più sostanziosi, nacquero i primi veri e grandi network nazionali, RDS, Capital e soprattutto RTL 102.5, che con qualche anno di anticipo rispetto alle altre, con una quasi isofrequenza, riuscì a coprire quasi tutta la penisola. Tutto questo portò progressivamente alla conseguente e inevitabile, purtroppo aggiungo io, scomparsa delle piccole radio locali e quindi la perdita di un'identità locale e anche un po' campanilistica. Peccato. Se vogliamo comunque un esempio dei nostri giorni, quello che è stato lo spirito reale delle radio libere degli inizi, quelle che con molta difficoltà provano a mantenere vivo il concetto di radio libera non commerciale, possiamo forse ritrovarlo in quelle emittenti definite radio comunitarie, per intenderci quelle radio no profit, senza fini di lucro, fortemente radicate nella comunità di cui fanno parte. Quelle radio che per motivi religiosi, etnici, educativi, sessuali, politici, hanno come obiettivo quello di mantenere un rapporto con il loro territorio, rimanendo fuori dalle logiche di mercato, mantenendo come alle origini il volontariato, la comunicazione partecipativa e la quasi totale assenza di pubblicità come obiettivo primario, che ovviamente ne limita lo sviluppo. Alcuni esempi sono Radio Sherwood, un po' una radio di Robin Hood forse, e la stessa Radio Maria. Una tipologia di radio già presente dagli anni 70 e riconosciuta anche dalla legge, che vive proprio grazie agli stretti rapporti instaurati con il territorio, avendo in parte accesso a sovvenzioni pubbliche, ma che conserva lo spirito dilettantistico del mezzo nella fase iniziale. Proprio questo spirito no profit, fuori dalle logiche di mercato e quindi la mancanza di un'indipendenza economica, dà spazio a facili strumentalizzazioni, e la caratteristica principale di non coinvolgimento nei processi economici crea un condizionamento d'altra natura, non rispecchiando a pieno, neppure in questo caso, lo spirito pionieristico del mezzo.
Tutto questo.